Pronto? Allora, buonasera a tutti. Vedo che per i timori che c'erano per via di qualche problema di comunicazione con la stampa locale, provo a gridare un po' di più, diciamo un po' di meno. Dicevo che siamo soddisfatti perché, nonostante qualche problema di comunicazione con la stampa locale, che è da chiarire, ecco, cioè nel senso di fatto la notizia è tirata e più di 4 o 5 siamo certamente. Due parole, cioè questi incontri, questo come altro, io organizzo un'associazione, si chiama Pianto all'Uomo, è composta da donne e uomini, cristiani o uomini e donne di buona volontà. L'idea è quella di riflettere sulla società e sulla Chiesa e di fare iniziative conseguenti. Chi è interessato a conoscere l'associazione, in fondo là all'entrata dove c'è il foglio per annotare eventualmente l'indirizzo e mail per essere avvertito, chi già non riceve tutte le notizie delle cose che facciamo, ecco c'è anche un foglietto che presenta l'associazione e presenta anche l'indirizzo del sito dell'associazione, del blog, sulla quale si sa cosa fa l'associazione, l'ingegnere fatto, eccetera, no? Ecco, è possibile dire che una situazione aperta, ci troviamo due volte al mese, chi è interessato a partecipare è una situazione aperta. Ecco, vediamo il tema di questa sera, per cui avevo invitato Don Giovanni. Due parole di contesto. Le quotidiella di oggi, giornale uscito, presenta il titolo, a nove colonne in prima pagina, meno lavoro sempre più poveri, e nell'interno cresce la fascia della povertà e c'è tra l'altro pubblicizzata, presentata l'iniziativa che la Caritas farà con la Po nella giornata del 3 di ottobre per raccogliere alimenti e lunga conservazione, in quanto ormai 800 persone, 250 famiglie vivono su queste borse che vengono consegnate giornalmente per la di alimentare. Ci sono un po' di numeri, circa 4.000 assunzioni in meno nel primo semestre rispetto al primo semestre del 2008, cioè da 15.000 a 11.000, la cassa integrazione è aumentata del 162% e anche la mensa del pane quotidiano via fianco vede la presenza, ha visto la presenza del 2008 di 630 persone. Non tutti i giorni, perché credo che la media sia giù 70, no? Quindi questo è un dato di realtà del nostro contesto PLL. Più in generale sappiamo che questa crisi mondiale impegna tutti ad una riflessione per capire quali sono le innovazioni, le riforme da fare sul piano economico e sul piano politico. Ecco, l'enciclica del Papa Benedetto si inserisce in questo contesto e cerca di dare insieme a tutti noi di buona volontà delle risposte e delle indicazioni per questo futuro. Ecco, in questo senso allora, l'intervento di Giovanni si colloca come primo intervento, uno dei primi interventi a livello locale, perché sapete che il 3 di ottobre, nella mattinata, c'è un'iniziativa degli insegnanti cattolici in cui c'è un commento dell'enciclica. Ecco, sempre sul tema economico, nel pomeriggio, Pace e Futuro, dal 17 al 30 a Pettineco, vede la presenza del professor Mario De Aglio, Pace, Crisi e Lavoro, cioè quindi, e il 6 di novembre ci sarà a Biella il direttore di Civiltà Cattolica che farà nuovamente un commento sull'enciclica. Chiudo. Buon ascolto.
Grazie. Buonasera a tutti voi. cominciamo subito con anche alla, con alcune osservazioni prima di entrare un po' nel vivo della tematica, che delimitano un po' l'approccio di stasera. Una prima osservazione è che la lettura della enciclica si presenta con una certa difficoltà, qualcuno l'ha già letta, vede che si fa fatica, sia per la complessità dei temi, sia anche per la quantità, poi farò un elenco, vedete quanti aspetti il Papa richiama durante la stesura di questa lettera. E si ha quasi l'impressione che questo testo sia stato molte volte rivisto, rimaneggiato, preso, ritagliato, risistemato, e non sempre con una logica evidente. Magari c'è una logica di sottofondo, ma non sempre evidente. Però non si può sapere, nemmeno finora, qual è stata la storia della stesura di questa enciclica, di cui normalmente ci si serve di esperti, eccetera, per cui si mettono insieme effettivamente pezzi diversi, e quindi rimane un'impressione che non è possibile fondare. Un'ultima osservazione di questo tipo è che nell'inizio il Papa presenta un po' i criteri che sono espressi nel titolo, carità e verità, ma è difficile sulla verità trovare una definizione. È probabile che la dia un po' per scontata. Poi nell'interno, cercando qua e là, si trova, e ne parleremo dopo, ma immediatamente non è così evidente il senso che gli dà. Osservazione invece di carattere positivo. Beh, intanto mi sembra che il valore di questa enciclica stia proprio nel suo aggettivo: è un'enciclica sociale, vale dire che è una presa di posizione, una lettura che il Papa fa della attuale situazione, tentando di coniugarla con alcuni aspetti della fede, che è quello che si tenta sempre di fare, e che dice l'importanza, la necessità di questo collegamento, cioè dice l'importanza e la necessità che le affermazioni della fede vengano continuamente intrecciate con il tessuto della quotidianità e con i piccoli e grandi problemi che stiamo vivendo. Un secondo elemento, sempre come osservazione, è che tenta di coniugare in modo particolare il mondo degli affari con il tema della carità e della verità. Un tentativo molto audace. Ho letto, Sergio l'ha mandato, almeno una ventina di commenti che erano pubblicati sul sito, e come li sono letti tutti, più altri che ho trovato, ed effettivamente questo aspetto è una delle novità. D'altra parte segue un po' le orme che aveva aperto Giovanni Paolo II quando aveva parlato del perdono, che secondo lui doveva diventare un elemento costitutivo della società, addirittura del diritto. Il problema è come coniugare effettivamente questi dati rimane aperto. Come inserire nel mondo degli affari il tema, lui parlerà espressamente della gratuità dentro l'economia e la finanza, rimane tutto da discutere, rimane tutto da ricercare. Questa è una indicazione, una suggestione che dovrebbe aprire dei percorsi di studio approfonditi per poter individuare cammini certi in questa direzione. Il Papa scrive questa lettera riprendendo la Populorum Progressio di Paolo VI, che all'epoca, chi si ricorda, ma tutti noi ci ricordiamo, era stata dirompente rispetto alle posizioni comuni. E la riprende e mette in evidenza che cosa è cambiato da allora ad oggi. In circa 40 anni di storia sono successe molte cose che hanno dato al panorama mondiale un assetto diverso da quello che era presente durante il pontificato di Paolo VI. E un'ultima osservazione è che quello che io intendo fare, che posso, che sono capace di fare stasera, è di fare una lettura, né più né meno, neanche, non direi né un commento specifico né altro, una lettura che mette in evidenza il movimento di questa lettera, ma soprattutto che sviluppi ciò che è sottinteso, perché credo che non sia comprensibile, almeno per me non è comprensibile in tutte le sue ramificazioni, se non esplicitando i criteri da cui il Papa parte per scrivere queste cose, e che sono sparsi qua e là, bisogna fare un lavoro di raccolta per poter individuarli bene. Per cui mi muovo su tre livelli, che sono questi. Il primo è una descrizione, uso le parole del Papa, delle distorsioni e dei drammatici problemi del nostro tempo. Secondo, il Papa stesso chiede una nuova sintesi umanistica, una nuova visione dell'uomo, ed è su questo che io mi fermerò, perché lui dà per scontato una serie di cose che sono necessarie per capire, a mio parere, le sue affermazioni. E infine, quali sono le prospettive? Lui parla di riprogettazione del nostro cammino. Vi presento schematicamente la lettera. La lettera ha una introduzione, ha 6 capitoli all'interno e una conclusione. I capitoli hanno questi titoli. Il primo capitolo, il messaggio della Populorum Progressio, dove evidentemente il Papa prende solo alcuni aspetti della Populorum Progressio per svilupparli, mettendo, come dicevo, in evidenza le differenze economiche, sociali, culturali intervenute in questi 40 anni. Il secondo capitolo parla dello sviluppo umano nel nostro tempo. Il terzo mette già insieme nel titolo una tensione: fraternità, sviluppo economico, società civile. Il quarto, lo sviluppo dei popoli, diritti e doveri e ambiente. Il quinto, la collaborazione nella famiglia umana. E il sesto, lo sviluppo dei popoli e la tecnica. Però all'interno, vi dicevo, c'è una infinità di tematiche, perché parla, e qui i vari commenti in genere si fermano a seconda di chi scrive su un aspetto particolare, no? Allora i sindacati si fermano sulle affermazioni sul diritto, sull'organizzazione sindacale, sulle trasformazioni, eccetera, sulle qualità o non qualità del lavoro oggi, eccetera. Oppure sugli aspetti culturali, sulla finanza, sull'economia, sull'ambiente, sui diritti, sulla vita, diritto alla vita, insomma tantissimi temi che va a toccare e per i quali bisognerebbe essere esperti, altrimenti come facciamo noi stasera ci accontentiamo di vedere che cosa su questi temi il Papa dice. Nelle distorsioni, cioè nelle forme malfunzionanti, e quali sono le eventuali proposte che ci fa. Parto allora dalle distorsioni che il Papa vede nella nostra realtà. Parto da qui perché poi dovremo interrogarci appunto come reagiamo, cosa facciamo di fronte a queste cose. Le distorsioni cominciano a essere raccontate al numero 22. Leggerò dei piccoli brani per essere ancora più aderente al testo. Cresce la ricchezza mondiale in termini generali, in termini assoluti, ma aumentano le disparità. Nei paesi ricchi nuove categorie sociali si impoveriscono, pensate da noi, e nascono nuove povertà. In aree più povere alcuni gruppi godono di una sorta di super sviluppo dissipatore consumistico, Pensate nei paesi del cosiddetto terzo mondo, la grandissima disparità tra pochissimi super ricchi e una enorme maggioranza di gente impoverita, che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante. Continua lo scandalo di disuguaglianze clamorose, e qui la citazione del Popolo del Progresso. E poi le cita: la corruzione e la illegalità sono purtroppo presenti sia nel comportamento di soggetti economici e politici dei paesi ricchi, vecchi e nuovi, sia negli stessi paesi poveri. A non rispettare i diritti umani dei lavoratori sono volte grandi imprese transnazionali e anche gruppi di produzione locale. Gli aiuti internazionali sono spesso distolti dalle loro finalità per irresponsabilità che si annidano sia nella catena dei soggetti donatori sia in quella dei fruitori, perché si aiuta per prendere. In realtà l'aiuto è solo una facciata, in realtà si porta via. E poi ancora, anche nell'ambito delle cause immateriali o culturali dello sviluppo e del sottosviluppo troviamo la medesima articolazione di responsabilità. Poi ancora, un po' più avanti, al numero 25, dice che si assiste a una riduzione delle reti di sicurezza sociale. In cambio della ricerca di maggiori vantaggi competitivi nel mercato globale, con grave pericolo dei diritti dei lavoratori. Oggi noi assistiamo, no, al disfacimento della coscienza del lavoratore, coscienza unitaria del lavoratore. Ancora parla poi in questo della mobilità lavorativa, che ha una sua positività quando è capace di stimolare la produzione, ma che diventa invece fortemente negativa quando produce deregolamentazione, instabilità psicologica, difficoltà a costruire propri percorsi coerenti nell'esistenza, compreso il cammino verso il matrimonio. Ancora parla del problema delle culture, dove denuncia un eclettismo culturale, cioè una mescolanza indifferenziata delle culture, e dall'altra parte l'appiattimento culturale, il pensiero unico. Pensiamo tutti la stessa cosa. Non c'è più diversificazione, non c'è più dibattito. La differenza che fa il dibattito è demonizzata. Non si può più dissentire. Il dissenso è proibito. Dentro e fuori lo Stato, dentro e fuori la Chiesa, il dissenso è proibito. Bisogna allinearsi, l'appiattimento culturale. Poi parla di altri fenomeni estremamente gravi, come la fame, che miete ancora moltissime vittime, tra i tanti Lazzaro, ai quali non è consentito, come aveva auspicato Paolo VI, di sedersi alla mensa del re. Allora, la fame, continua, non dipende tanto da scarsità materiale. È vero, noi che recuperiamo gli invenduti sappiamo quanto si continua a sprecare. Quindi non è che manchi il cibo, manchi la materia prima. Quindi non è un problema di scarsità di risorse. Manca un assetto di istituzioni economiche in grado sia di garantire un accesso al cibo e all'acqua regolare e adeguato, sia di fronteggiare le necessità connesse con i bisogni primari. Cioè le responsabilità sono molte, sono nelle forme politiche, cioè nelle forme della organizzazione degli stati. E ancora parla del rispetto della vita, che molte volte viene meno, soprattutto denunciando in varie parti del mondo pratiche di controllo demografico che impongono scelte alle famiglie. Tante parti del mondo la gente non è libera di scegliere, non è educata a scegliere, perché non si lega la questione demografica, ma le metodologie per risolverla, per affrontarla. E poi parla anche del diritto alla libertà religiosa e denuncia le violenze che si ingenerano e che impediscono, si ingenerano anche in ambito religioso, e impediscono la evoluzione dei popoli verso un maggiore benessere socio-economico. Riprenderà poi questo discorso quando dice che non si può uccidere in nome di Dio. E andando avanti nel capitolo seguente, il Papa incontra altre distorsioni della nostra realtà di convivenza umana. Quando parla di nuovo dell'aumento massiccio della povertà che erode la coesione sociale, che è un aspetto normalmente non messo in evidenza, cioè la povertà diventa un fattore di instabilità sociale, erode appunto la coesione. Non è che se io sto bene l'altro sta male, a lungo andare non capita niente, non votare capita patatrac. Solo che questo a volte una politica miope non lo vede, non capisce che il livello minimale di benessere è la vera questione della sicurezza sociale, la vera questione. Mette a rischio la democrazia, quindi mi pare che vada giù abbastanza pesante, e infine ha un impatto negativo anche sul piano economico, perché non si migliora migliorando l'esistenza di qualcuno, non si migliora la totalità e nemmeno quella dell'esistenza di qualcuno, perché prima o dopo, come è capitato qui da noi, nei paesi sviluppati, dobbiamo fare i conti, e i conti qualche volta sono in rosso. Ancora, al capitolo terzo, mi fermo solo su un aspetto, un numero, il numero 35, quando parla del mercato e dice così: i poveri non sono da considerarsi un fardello, citando Paolo VI, bensì una risorsa anche dal punto di vista strettamente economico. E poi parla perché, ma perché la povertà, come dicevamo prima, non è solo un fattore economico, è anche un fattore sociale e culturale, e la povertà tende a tirare giù tutti i livelli. Non è che uno povero in canna è solo povero in canna. Il livello della società scende se cresce il livello della povertà. Poi passiamo ancora ad alcune indicazioni al capitolo 4, al numero 47 e al numero 49, dove si accenna allo sviluppo che ha bisogno di porre al proprio centro la persona umana. Dopo parla della cooperazione internazionale, dove denuncia la funzionalità di chi è aiutato nei confronti di chi aiuta, cioè chi aiuta utilizza chi è aiutato in molti modi, ad esempio facendo progetti e programmi che in quel paese non servono a niente, serve soltanto per a chi fa, no? Facendo progetti e programmi non concordati con le realtà locali. E così di seguito, ecco, vedo chi ha un minimo di esperienza di missioni di altro, queste cose le conosce bene. Gli aiuti internazionali molte volte servono più dal lustro che li fa che di utilità, che non essere di utilità di chi li riceve. Poi ancora abbiamo delle denunce sull'aspetto dell'ambiente, delle problematiche energetiche. L'accaparramento delle risorse energetiche non rinnovabili da parte di alcuni stati gruppi di potere o imprese costituisce un grave impedimento per lo sviluppo dei paesi poveri. L'incetta delle risorse naturali genera sfruttamento e frequenti conflitti tra le nazioni, vedi petrolio. Facciamo solo un esempio evidente, vedi acqua. Le risorse della terra, in particolare appunto quelle energetiche. E poi abbiamo ancora nell'ultimo capitolo una serie di prese di posizioni che possiamo ricordare al numero 70 e seguenti, dove dice che a volte la tecnologia che ha portato così grandi risultati e avanzamenti può diventare però una gabbia per l'uomo, può indurre nell'uomo l'idea dell'autosufficienza, cioè di non interrogarsi più sul perché ma soltanto sul come. Non più sul perché delle cose, sul senso, sulla finalità, ma sul come farle, in senso tecnico, no? Come riuscire a risolvere determinate realtà. E la mentalità tecnicistica dice fa coincidere il vero con il fattibile. Siccome si può fare, va anche bene, è anche giusto, è anche vero. Ancora al numero 73 ci ricorda, sul tema dei mezzi di comunicazione sociali, che spesso si enfatizza la natura strettamente tecnica dei media, favorendo di fatto la loro subordinazione al calcolo economico, al proposito di dominare i mercati e non da ultimo al desiderio di imporre parametri culturali funzionali a progetti di potere ideologico e politico. Cioè, come dicevamo prima, ci appiattiscono il cervello. Guardando la televisione, se non si fa con senso critico, uno alla fine batte le mani anche quando dovrebbe urlare di dissenso o di dispiacere. E infine abbiamo ancora, ce ne sono di più, ma per quelle che ho scelto, una nota sul tema della questione antropologica, e tratta i temi che alla Chiesa stanno molto a cuore, e cioè la fecondazione in vitro, l'aborto, la pianificazione delle nascite e l'eutanasia. Queste sono le denunce che il Papa fa. E a queste denunce lui oppone l'esigenza di riprogettare insieme il nostro cammino. Dice che queste cose ci pongono una sfida riguardo al nostro futuro. Ed è qui che ci fermiamo un po' di più. Al di là delle singole denunce che il Papa individua, che probabilmente potremmo ancora allargare a partire dalle nostre esperienze, no? La domanda fondamentale che ci si pone è: e adesso che facciamo? Noi viviamo in questo mondo, noi viviamo in questa realtà. Una prima cosa importante è rendersene conto, è prenderne atto, è esserne consapevoli. Questo è fondamentale, altrimenti si vive tutto, si accetta tutto e viviamo tutti felici e contenti in un mondo privo di senso, in un mondo fortemente ingiusto. La prima cosa è prenderne atto. Infatti dice la carità non si oppone alla conoscenza, la presuppone. Bisogna conoscere per poter praticare la carità. Ma poi la domanda, dicevo, è cosa facciamo? La prima domanda, la sottodomanda su cosa facciamo è: siamo contenti o no di vivere in questo mondo? Vogliamo perpetuare anche a livelli minimali questo sistema o vogliamo pensare, studiare, ipotizzare percorsi altri, percorsi definiamoli nuovi, definiamoli alternativi, definiamoli più umani, almeno secondo alcuni parametri che dopo dovremo delineare? Questa domanda è fondamentale perché tocca la responsabilità dei singoli e dei gruppi e delle comunità. denunciare queste cose e non modificare nulla nei comportamenti e soprattutto nell'approccio alle cose sarebbe del tutto perdita di tempo, inutile. Allora il problema è cominciare a delineare un possibile scenario da costruire insieme. Il Papa per fare questo si rifà a quanto definisce un nuovo umanesimo, cioè delineare una nuova figura di uomo. Cos'è l'uomo? Cosa vuole essere l'uomo? Quali sono le caratteristiche? Evidentemente per fare questo il Papa usa le fonti cristiane, usa la visione cristiana, e cioè usa la Bibbia. E dalla Bibbia accenna, a partire dalla Bibbia, ad alcune caratteristiche. Evidentemente qui entriamo in un settore molto specifico. Dialogando con chi non crede bisognerebbe tentare una valutazione, una argomentazione meno settoriale, non che appena sia settoriale, ma è settoriale nel senso che non raccoglie tutti, non raccoglie tutte le adesioni. Questo è un compito, credo, a cui non rinunciare. Anche il Papa stesso parla a un certo punto di collaborazione di pensiero tra credenti e non credenti, perché qui la barca è unica e non è che il credente sta su e l'altro va giù. La salvezza non passa in nessun modo in queste divisioni, no? E quindi è necessario che questa antropologia, cioè questa visione dell'uomo, sia il più possibile condivisa. Poi ognuno parte dalle proprie radici, dalle proprie ragioni, ma il problema non è tanto l'imparare da dove si parte, dove si vuole arrivare. Perché io posso partire da posizioni anche lontane, ma se ho l'intenzione, la volontà, perché questa è la risposta alle emergenze del momento, ritengo che un lavoro di trasformazione, una nuova cultura non si può impostare se non su accordi vasti, almeno di quelli che non hanno rinunciato a pensare, credo che sia fondamentale tenere presente il punto di arrivo. Qui il Papa non poteva fare diversamente da il punto di partenza in questa parte, che è quella, dicevo, più sottintesa che non esplicitata. La prima affermazione è che l'uomo, nella visione cristiana, è creato all'immagine di Dio. E qui, se non vogliamo cadere in spiritualismi o misticismi, credo fuori luogo, anche nel cristianesimo, dobbiamo dire che questa affermazione veicola immediatamente il valore di ogni persona nella sua integrità, che è davvero un valore intoccabile. Poi come lo si coniuga concretamente o non lo si coniuga diventa un altro paio di maniche, perché sappiamo qual è la difficoltà di far scendere le conseguenze dai principi, farle scendere fino in fondo. Cosa vuol dire l'inviolabilità della persona umana? Pensate un po' ai titoli dei giornali, ai fatti capitati, non ne voglio neanche citare, anche per non farmi trovare da dire. Ma provate un po' a pensare che cosa è successo quando diciamo affermazioni, noi cristiani, affermazioni come l'uomo è inviolabile, la sua dignità è intoccabile, la sua vita è sacra, la gloria di Dio è l'uomo vivente. E poi pensiamo a situazioni reali, concrete, di gente lasciata morire, non aiutata, abbandonata, dichiarata colpevole per il solo fatto di esistere in un altro posto che non è dove sono nati. È come se io, siccome non sono di Biella, fossi fuori posto perché non abito il mio paese di nascita, eccetera, eccetera, concetto di cittadinanza, mille altri concetti che sono concetti comuni, non religiosi, concetti comunissimi. Come un credente, perché io rispondo come credente, a partire da una coscienza credente, come traduco il concetto che l'uomo è immagine di Dio e quindi ha una dignità, un diritto intoccabile. Tra l'altro qualificato dai diritti umani, dalla dichiarazione universale dei diritti umani, quindi vuol dire qui ci sarebbe davvero una larga convergenza culturale di diverse culture su questo punto. L'uomo è creato l'immagine di Dio, ha una dignità indisponibile, che nessuno può permettersi di toccare, è in relazione con il trascendente, vale dire che l'uomo è più di quello di cui ha esperienza, io ho esperienza del mio corpo, della mia storia, del mio invecchiamento, delle mie realtà, ma sono di più della somma dei miei aspetti, cioè l'uomo ha una spiritualità, anche questo è un recupero anche del mondo laico. A Torino sono un po' di anni che si fa proprio in questo tempo, appena finito, una ricerca sulla spiritualità. Non è un possesso del cristianesimo, ma è invece un altro campo di convergenza molto forte, per cui l'uomo capisce, riconosce che è più della somma delle sue parti, della somma dei suoi bisogni, della somma dei suoi errori, è di più. Questo noi diciamo anche quando parliamo di rapporto col trascendente. Poi per noi il trascendente è una realtà personale e dovrebbe semplicemente confermare e approfondire quanto detto, no? Diluirlo, no? Per questo, dice il Papa, l'uomo nella Bibbia non è autore di se stesso. Non si autofà l'uomo. L'uomo si trova donato a se stesso. D'altra parte, anche l'esperienza umana ci dice questo. Nessuno di noi si fa, è fatto da altri. È fatto da un uomo e da una donna, è fatto da un padre e da una madre. Non si autocrea l'uomo. E questo, anche a livello esistenziale, è molto significativo, perché riproduce a livello esperienziale umano ciò che la fede dice in altri termini, che l'uomo si ritrova. E in questo ritrovarsi, in questo essere dono a se stesso, trova la sua vocazione, cioè trova una delle sue caratteristiche, uno dei suoi modi peculiari di essere. Quindi l'uomo si riceve, non si costruisce, ma l'uomo deve fare anche i conti con ciò che noi in termini religiosi chiamiamo peccato, cioè il termine originale indica il fallimento. Che non è il fallimento su un punto o su un altro, è il fallimento dell'essere uomo. E questo è quello che ci mette in scacco tutto, quello che noi chiamiamo peccato originale, tradotto in termini esistenziali, è il fallimento dell'essere umano, dell'essere uomini e donne. Quando questo fallimento fa sì che ciò che mi costituisce, vale a dire il dono, l'essere ricevuto e quindi il ridare ciò che ho ricevuto, ecco qui la gratuità, la carità, letti in questi termini, non nel battere sulla spalla, nel darti due soldi, è molto di più, molto più profondo. Quello che io sono come dono e che divento in quanto dono all'altro è la vocazione, è ciò che va riscoperto, è la nuova umanità, è un aspetto, è un tassello della nuova umanità, della verità dell'uomo, perché l'uomo ha una verità che va ricercata in profondità dentro se stesso e che molte volte si esprime in forma carente negli errori, negli sbagli, nei fraintendimenti, nelle forme della disumanizzazione. È fondamentale nella visione cristiana dell'essere umano il dato della relazione. La relazione è una categoria abbastanza recente come scoperta filosofico-religiosa, ma è fondamentale perché l'uomo non è tale se non in relazione, non esiste l'uomo isolato, non esiste l'uomo solo. E anche quando uno vive solo, è fisicamente solo, ma pensate alla mente dell'uomo, se può essere sola, se può essere imbrigliata, è impossibile, i ricordi, gli affetti, eccetera, è sempre con gli altri. Il problema è che questa relazione vive della stessa ambiguità dell'essere umano, può essere una relazione che distrugge, che assorbe, che divora l'altro, o può essere una relazione che fa vivere, che rende autonomo, che rispetta, che rende la dignità all'altro. E per un credente il modello della relazione, dice il Papa, è Dio stesso. All'interno di se stesso Dio è relazione. È una relazione che coniuga l'uguaglianza e la diversità in modo imparagonabile, in modo impossibile per noi, ma coniuga uguaglianza e diversità. Quando noi diciamo Dio in tre persone, non facciamo un calcolo matematico, noi diciamo che l'uguaglianza e la diversità sono così equilibrate da costituire l'essenza di una persona. Mentre noi purtroppo la nostra esperienza è che oscilliamo continuamente o di qui o di là. Non riusciamo mai a coniugare uguaglianza e diversità, mai. No? Coesaltiamo l'una e demonizziamo l'altra o viceversa. Questo cammino di riscoperta dell'uomo, ciò che è l'uomo, la verità dell'uomo più profonda, il suo essere in relazione, la sua spiritualità, il suo essere dono, per noi è sintetizzato in modo ammirabile nella persona di Gesù Cristo. Gesù Cristo è per noi l'uomo a livello assoluto, cioè ciò che un uomo ha realizzato in modo inarrivabile. Tanto vero che appunto per noi diventa un riferimento. Quello che Gesù Cristo ha fatto e quello che ha detto è un riferimento fondamentale. Un altro punto è che qui nasce e si fonda per un credente la centralità della persona e la centralità della carità, perché la carità è la qualità buona della relazione, quindi non è altro, nel suo fondamento è la qualità buona della relazione. Buona significa buona per me e buona per te, anche qui bisogna coniugare tutte e due le cose. Non è solo buona per te, è un dolore per me, ma è buona anche per me, oltre che per te. Può essere un dolore anche per tutti e due. Ma, fondamentalmente, la relazione ha bisogno di essere equilibrata, no? nei suoi elementi, tra me e te, tra il noi e il voi. La carità, quindi, è la qualità buona della relazione. E anche qui si fonda la radice dell'affermazione del rapporto tra fede e ragione, secondo il Papa, e della rilevanza pubblica di Dio. Il Papa afferma esplicitamente che Dio deve avere rilevanza pubblica. Cosa vuol dire? Come si deve interpretare? Come questo vada coniugato in una società pluralistica è tutto da valutare. No? Fa un'affermazione, molte volte fa affermazioni e poi non va più in là. Non coniuga queste cose, dovremo farlo nel tempo, interrogandoci, eccetera. Questa era la seconda parte che mi sembra sia di fondamento, per cui quando il Papa parla nell'introduzione di verità e di carità e dice che sono inseparabili, mi pare, da quel che ho capito, che dica proprio questo, che la verità dell'uomo è la sua carità, cioè la qualità delle sue relazioni. E la qualità della sua vita con se stesso e con gli altri e nei confronti del mondo inteso come l'altra umanità e inteso anche come natura. C'è tutta una riflessione sull'ecologia, eccetera, eccetera, sulla relazione con la natura. In fondo la carità è proprio questo. Dice, forza propulsiva, è capacità che spinge. La carità va coniugata con il pensare, è un primo atto di carità, perché appunto senza orizzonti diversi da quello che abbiamo, non abbiamo via d'uscita. E quindi il pensare molte volte diventa la prima carità. E poi dà anche alcune indicazioni, anche qui ne accenno brevemente, Fiorelli, per le 10 finiamo, così lasciamo spazio anche per gli interventi. Ne accenno ad alcune, anche qui non ho la pretesa di esaustività, perché bisognerebbe fermarsi molto di più, ma semplicemente per sentire quali piste propone il Papa. Al numero 27 propone questo, ad esempio sul tema che aveva trattato del diritto all'alimentazione, all'acqua e ai beni naturali, dice che si deve considerare l'alimentazione, l'accesso all'acqua come diritti universali di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né discriminazioni. Come bisogna farlo? Poi tenteremo anche di rispondere tra di noi a queste domande, no? Perché altrimenti i massimi sistemi ci scoraggiano, ma bisogna vedere come riusciamo a scendere più in concreto. Ancora al numero 30, ecco, ho già accennato sul problema del rapporto tra carità e verità, dice che la carità non esclude il sapere, bisogna innanzitutto conoscere e capire. Io credo che una delle sfide, ma non l'ho detto io, l'ho detto diversi tempo fa Martini e tanti altri, ha detto il nostro scrittore di Alessandria, Umberto Eco, eccetera, che ciò che divide oggi l'uomo non è la fede, la non fede, il colore, la cultura, ma è la capacità di pensare o no. Il mondo si divide tra chi pensa e chi la rimorchia. E chi invece di usare la testa usa le mani per applaudire, applaude tutto, sempre e comunque. Un bruttissimo pezzo della televisione, tra l'altro a pagamento, a comando, dietro ogni tanto si sbagliano a riprendere, quello che dirige il traffico fa così e tutti applaudono. Che chi parla dica castronerie o le cose più intelligenti, si applaude tutto, si applaude in continuazione. Dalla testa si è passato le mani, è un brutto segno questo, una decadenza, né? Allora la carità esige innanzitutto una capacità di pensiero, perché esige la scoperta di soluzioni nuove ai vecchi problemi, vecchi nuovi problemi che travalicano la nostra realtà umana. Ancora altri spunti di riflessione che il Papa ci dà rispetto al tema del bene comune. La grande sfida, il 36, ecco, la grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo in questo tempo di globalizzazione e resa ancora più esigente dalla crisi economico-finanziaria, dimostrare a livello sia di pensiero che di comportamenti che non solo i tradizionali principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà, la responsabilità, non possono venire trascurati o attenuati, ma anche nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto dentro la normale attività economica. È una sfida enorme, perché cosa vuol dire la gratuità nell'economia? Difficile da coniugare, però forse uno sforzo di pensiero potrebbe trovare delle forme che riescano a farlo. Ancora ci suggerisce al numero 37, sempre sul tema economico del mercato, dice serve un mercato nel quale possano liberamente operare in condizioni di pari opportunità imprese che perseguono fini istituzionali diversi. Parla infatti delle imprese di profitto e di non profitto, e dice che oggi è necessario intrecciare queste forme dell'impresa. Accanto all'impresa privata orientata al profitto e ai vari tipi di impresa pubblica devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro reciproco confronto sul mercato che si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti di impresa, cioè non solo diretti verso un'unica meta, il guadagno o l'aspetto sociale, ma il tentativo di coniugare queste realtà che sono già in atto, perché ci sono già alcune forme che tendono e tentano in qualche modo di coniugare queste realtà. L'ecologia sul sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, ma soprattutto sulla progressiva apertura in contesto mondiale a forme di attività economica caratterizzate da quota di gratuità e di comunione. E poi dice che la gestione di impresa non può più tenere conto solo degli interessi dei proprietari, ma anche farsi carico di tutte le altre categorie dei soggetti che contribuiscono alla vita dell'impresa, lavoratori, clienti, fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento, i consumatori, eccetera. Cioè ormai è quello che lui chiama l'economia plurale, plurivalente, no? Dove molti attori entrano in gioco nel determinare le linee dello sviluppo. Saltiamo un po' di cose perché il tempo passa e non vorrei che alla fine fosse del tutto appiattiti. La verità della globalizzazione come processo, il suo criterio etico fondamentale sono dati dall'unità della famiglia umana e dal suo sviluppo nel bene. Ci sono capitoli in cui parla molto di questo aspetto mondiale della globalizzazione. Dice che va orientata la globalizzazione in termini di relazionalità, di comunione e di condivisione. Ad esempio, facendo arrivare sui nostri mercati i prodotti dei paesi poveri. È una forma di sviluppo, è proprio quella di permettere alla gente di vendere quel che ha. No? E quindi c'è tutta una serie di norme, di leggi, eccetera, di diktat economici e finanziari che andrebbero superati per poter far sì che davvero ciò che le persone, le nazioni, i popoli producono possa essere messo in circolazione. E poi parla di politiche che promuovono la centralità e l'integrità della famiglia umana. Sugli interventi, diciamo, prima dello sviluppo, voi sapete che l'Italia è inadempiente ormai da anni sul tema dello sviluppo, facciamo pure il G8, il G20, il G40, il G60, ma poi se al momento giusto non si danno i soldi, la cosa è finita lì. È un altro po' di fumo negli occhi che ci viene dato. Noi siamo al più basso tasso di aiuto rispetto agli altri paesi dell'Europa e per di più poi non lo diamo neanche. Quindi diventano dei veri grossi menzogne pubbliche queste. Anche poi nessuno di noi si interroga se le cose davvero sono andate in un modo o in un altro. Ci accontentiamo delle notizie. Stanziati qualche milioni. Intanto lo scopo della, come si chiama, mi sfugge il termine, dei 15 anni passati di decurtazione della povertà al 50% non solo non è avvenuto, anche per mancanza di fondi messi a disposizione, ma la povertà, voi sapete, è aumentata. Adesso ci hanno detto che entro il 2020 sì, di nuovo si dimezza la povertà, che sarà vivo se lo ricordi. Nel 2020, legga le statistiche, se davvero la povertà nel mondo è diminuita, se la fame è ridotta del 50%. Sulla cooperazione internazionale dice, capita che chi è destinatario degli aiuti diventi funzionale a chi lo aiuta e che i poveri servano a mantenere i ricchi e mantenere in vita i paesi ricchi. Anche sull'ambiente naturale, sull'ambiente che ci circonda, indica la necessità, l'urgenza di maggior rispetto, di politiche adeguate sulle forme, sull'ecologia, sulle risorse, eccetera. E poi al numero 49 dice che è necessario anche, è urgente, una rinnovata solidarietà, specialmente nei rapporti tra i paesi in via di sviluppo e i paesi altamente industrializzati. Vi leggo qualche pezzo in più. Però è anche necessaria una ridistribuzione planetaria delle risorse energetiche in modo che anche i paesi che ne sono privi possano accedervi. Il loro destino non può essere lasciato nelle mani del primo arrivato o alla logica del più forte. E poi, andando ancora più nelle responsabilità personali e individuali, dice che è necessario un cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare stili nuovi di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello, del buono, la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano la scelta dei consumi, dei risparmi, degli investimenti. La pace dei popoli e tra i popoli permetterebbe anche una maggiore salvaguardia della natura. Evidentemente le guerre, oltre che ammazzare, distruggono a volte per decenni dei territori. Se voi ricordate, ma purtroppo sembra che gli italiani in particolare in Europa siano quelli che difettano più di memoria, se ricordate, in una delle tante guerre si era usato l'uranio impoverito. Io non sono in grado di farlo, ma se fossi in una in un luogo dove si conservano tutti i documentari, le interviste, andrei a tirare fuori le dichiarazioni americane, italiane, che più ne ha più ne metta, che dicevano che non era per niente pericoloso l'uranio impoverito, che i soldati potevano usarlo benissimo, che erano tutte storie, che erano tutte menzogne, che era di nuovo disfattismo dire che l'uranio impoverito faceva male. Chiedete un po' i soldati che sono morti, che sono adesso in questi ultimi anni che è saltato fuori il problema. Mettiamo un po' insieme queste dichiarazioni di allora e la realtà di oggi. Allora, il problema della verità, della comunicazione, della politica, del rispetto dell'ambiente, diretta perché oltre agli uomini morti, voi pensate che cosa si potrà e quando si potrà coltivare qualcosa di mangiabile in quelle zone. Poi parla del principio di sussidiarietà e mi avvio velocemente alla fine, parla del problema delle migrazioni, del fenomeno, lui dice fenomeno, non problema, fenomeno delle migrazioni. Possiamo dire che siamo di fronte a un fenomeno sociale di natura epocale che richiede una forte e lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere adeguatamente affrontato. Tale politica va sviluppata a partire da una stretta collaborazione tra i paesi da cui partono i migranti, non la Libia, e i paesi in cui arrivano. Va accompagnata da adeguate normative internazionali in grado di armonizzare i diversi assetti legislativi nella prospettiva di salvaguardare le esigenze e i diritti delle persone e delle famiglie emigrate e al tempo stesso quelli delle società di approdo degli stessi emigrati. Nessun paese da solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro tempo. Tutti siamo testimoni del carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagnano i flussi migratori. Eccetera. Poi dice che il fenomeno è naturalmente complesso, comporta tante sfaccettature, ma dice che gli immigrati nonostante le difficoltà connesse con l'integrazione, recano un contributo significativo allo sviluppo economico del paese ospite con il loro lavoro, oltre che a quello del paese d'origine grazie alle rimesse finanziarie. Ovviamente tali lavoratori non possono essere considerati una merce o mera forza lavoro. Non devono quindi essere trattati come qualsiasi altro fattore di produzione, leggendovi dietro, spero, certe posizioni, no? Di far venire gli immigrati tanto quanto basta a noi per metterli a lavorare. Non sono, dice, un fattore di produzione, non sono una merce. Ogni migrante è una persona umana che in quanto tale possiede diritti fondamentali inalienabili. A me drizzano quei pochi capelli che ho a leggere queste cose se mi guardo dopo intorno, anche dentro la Chiesa. Inalienabile, che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione, cioè non ci sono eccezioni, che poi sia vero o no, è sotto gli occhi di tutti. E poi parla ancora delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che sono chiamate a farsi carico dei nuovi problemi delle nostre società. Mi riferisco ad esempio a quell'insieme di questioni che gli studiosi di scienze sociali identificano nel conflitto tra persona lavoratrice e persona consumatrice. Bene, io concluderei con queste ultime affermazioni al numero 72. La pace, dice, la costruzione della pace esige la costante tessitura di contatti diplomatici, scambi economici e tecnologici, incontri culturali, qui siamo nella casa dei popoli e delle culture, un piccolo tentativo locale di coniugare insieme queste realtà, incontri culturali, accordi su progetti comuni, come anche l'assunzione di impegni condivisi per arginare le minacce di tipo bellico e scalzare alla radice le ricorrenti tentazioni terroristiche. Occorre sentire la voce e guardare le situazioni delle popolazioni interessate per interpretarne adeguatamente le attese. Ci si deve porre in continuità con lo sforzo anonimo di tante persone fortemente impegnate nel promuovere l'incontro tra i popoli e nel favorire lo sviluppo partendo dall'amore e dalla comprensione reciproca. Allora, dice che queste sarebbero le indicazioni, le linee su cui costruire insieme una nuova umanità. L'uomo nuovo dovrebbe nascere da questa, dalla coniugazione concreta, operativa, comune di queste linee. Questo almeno è la proposta che ci viene. Sono dei sforati di 8 minuti, lasciamo un po' di interventi, riflessioni, dibattiti, domande, non so se so rispondere perché qualche sapevo l'ho detto. Facciamo magari anche passare il microfono perché si sente bene.
Senti, quando io ho letto la carta si diventa, chiaramente ho provato quel senso di grandezza che hai messo in evidenza questa sera, però dopo un po' un senso di delusione. E questo perché se questo documento del Papa è un documento valido per tutta la cristianità, io dentro la cristianità non ci sento, però vedo che non viene propagandato neanche da quelli che sono i vertici della Chiesa italiana, secondo me. Cioè, è inutile stare a dare delle indicazioni perfette, perché qui dentro c'è una perfezione, no? Come indicazione. E poi nella realtà quotidiana mi ritrovo che queste indicazioni non vengono sviluppate, messe in evidenza. Cioè, ti faccio un esempio. C'è il problema della droga, no? Allora, il problema della droga non si riesce a bloccare impedendo che vengano coltivati i papaveri o tutte quelle cose lì. Allora, con le persone opportune, visto che c'era questo senatore che si è battuto, bravo, contro questi eccidi del sabato, queste cose, queste dove la droga ha chiaramente un effetto di quelli che innesca il problema. Allora si è presentato un programma per dire, riguarda, visto che non puoi bloccare il mercato della droga, puoi però bloccare l'utilizzo. In che modo? E comincia a togliere via la patente, il permesso di tenere le armi, i brevetti di volo, l'accesso all'impiego dello Stato, a quelle persone che si drogano. E tu sai che una persona si droga perché ti è sufficiente togliere un capello e analizzarlo. Sulla base della quantità di droga che tu trovi nel capello, sai se quello si droga o meno. E poi, di fronte a questa cosa così, diciamo, ok, va bene. Allora cominciano le obiezioni. Le obiezioni sono, no, questo qui è un senatore cattolico, che si è presentato come cattolico all'ultima elezione. Allora, comincia a dire, va bene, possiamo togliere la patente. Ma poi, come fai? Ci sono 20 milioni di patenti in Italia, non puoi analizzare tutto. Poi analizzare ma non meno che la persona chiede il rinnovo, tanto per cominciare, oppure che chiede la patente nuova. Ecco, e ci vuole pochissimo per farlo. Poi uno che chiede il brevetto da pilota, cioè io non mi fido di andare nessuno a leggere con una persona che si droga. Ma succede una cosa, ma dice, ma se tu non dai da quelli che stanno in Afghanistan, li drogano e quindi ragazzi. E io ho avuto uno dei miei ragazzi della mia squadra e quando è tornato dal Mozambico è morto di droga, perché là ha imparato a drogarsi, perché là gli andavano. Se poi dici, ma se non puoi entrare nello Stato, quindi anche i deputati senatori non possono fare i deputati senatori e al Parlamento italiano la droga circola. Il risultato di questa cosa, sai come sarà? Che dal prossimo inverno comincerà una di quelle campagne progresso pubblicità e progresso, dove le televisioni verranno pagate per andare in onda questo spot. Questa è la soluzione del problema. Non so se...
Io lo faccio breve, tu hai già detto dunque tutto, ci hai già spiegato così dettagliatamente come si articola questa complessa enciclica. Il tuo parere è che in fondo il nostro Papa manifesta fiducia in questo suo, personalmente manifesta fiducia o vuole solo dare uno scossone senza però lasciare speranza, dunque è una mano in bocca al suo o è una... cioè, il suo immaginario, il superamento delle regole economiche e finanziarie del mondo è una illusione o è lascia in bocca al nostro Papa o ci crede? Rispondi come vuoi.
Leggendo l'enciclica mi è sembrato di cogliere una grossa preoccupazione del Papa, che è quella che l'uomo voglia mettere fuori dalla storia Dio. E in alcuni punti lo dice il padre esplicito, in altri in modo più esplicito, forse in questi giorni proprio in Cecoslovacchia ha detto proprio in modo chiaro. Però questo secondo me porta anche a delle contraddizioni. A un certo punto il 57 dice: il dialogo tra fede e ragione non può che rendere più efficace l'opera della carità nel sociale e costituisce la cornice più appropriata per incentivare la collaborazione fraterna tra credenti e non credenti nella condivisa prospettiva di lavorare per la giustizia, per la pace dell'umanità. Poi, sul fine, invece, arriva a dire: l'umanesimo che esclude Dio è un umanesimo disumano. Come faccio a collaborare con chi non crede e poi fare un'affermazione del genere? Come faccio a collaborare con chi non crede e dire: senza Dio l'uomo non sa dove andare e non riesce neppure a comprendere chi egli sia?
Ancora una domanda, Giovanni?
Posso essere critico?
Sì, piena libertà.
Sul senso dell'enciclica complessiva. Qualcuno ti ha detto, si dicono delle cose perfette. Secondo me ci sono troppe affermazioni di principio generale, così. Sarebbe bello, bisognerebbe fare così. Allora mi pare che due cose. Per quanto riguarda noi, chi dice di avere una qualche forma di fede più o meno elevata, ci dovrebbe far pensare. Cito solo una parola: si spreca troppo, noi sprechiamo troppo, noi qui, a cominciare da noi, non andiamo nella direzione delle energie, dell'acqua, delle cose verdi, come si dice oggi, no, c'è poca solidarietà anche fra di noi. Immaginiamoci con gli extracomunitari che vengono considerati solo braccia, cioè la distanza tra quando si dice che in teoria è tutto giusto, tutto bello, e quello che si fa, credo che vada tutta riempita di contenuti, e tocca a noi. Una sola domanda sulla debolezza particolare, secondo me, al di là delle affermazioni delle cose internazionali. Perché dire che i popoli dovrebbero, che le nazioni dovrebbero, che il mercato dovrebbe, per essere più giusti, più efficienti, va bene. Però il come, o è lasciato tutto a noi, quindi è solo un'affermazione di principio, o è che il vuole, grazie.
Io non ho letto l'enciclica e quindi probabilmente faccio una riflessione che risponde a quanto sono riuscita a recepire io adesso. Però qui insomma, mi volevo soffermare sull'area economica, sul tema della gratuità. Ecco, ma da una parte mi pare che tutto sommato, se questo patto avesse detto va bene il modello sociale europeo, nel senso che lì c'è una parte di diritti che viene sostenuta o viene trova risposta attraverso la fiscalità in un sistema che riconosce alcuni diritti. Ci sono modelli diversi, ci sono studiosi che hanno detto che il modello sociale europeo prevede un'articolazione di sottomodelli, ma sostanzialmente il discorso è quello di aver superato la ricerca della risposta a questi diritti attraverso i luoghi della produzione per rivolgere la richiesta di che questi diritti siano soddisfatti a un'entità che è lo Stato, che si occupa sostanzialmente di un tema che è la distribuzione della ricchezza attraverso il prelievo fiscale, eccetera. Non so se questo tema del ruolo dello Stato viene affrontato in questi termini, perché altrimenti qua, non so se ho capito bene, ma mentre il tema classico della sinistra che rivendicava i diritti era un tema che guardava l'economia soprattutto dal punto di vista della distribuzione, qui si tenterebbe a pensare una cosa che è difficile da immaginare se non in termini classici del modello sociale europeo, perché è difficile immaginare queste imprese che producono quasi lo stesso discorso della società, a meno di non so pensare al modello dei focolarini, a queste forme di investimento del suma più, eccetera, eccetera. Ecco, questo qui era, oppure delle formule che sono, diciamo, che danno dei risultati modesti, pensiamo a tutto il tema della responsabilità sociale dell'impresa, che spesso finisce in poco. Io non lo so se non vado a cercare in modo più esplicito la riedizione di un vecchio modello classico che tutto sommato non è mica da buttare via, questo del modello sociale, che è quello che si basa sul concetto di sicurezza sociale. E, ecco, questo era un po'. Poi, per quanto riguarda l'ibridazione dei comportamenti di impresa, questo è tutto da capire che cosa sia. Poi, ecco, una cosa mi ha colpito l'uso delle parole prima, quando si parla delle, diciamo, dei problemi che il Papa individua nella prima parte, usa il termine disparità per indicare delle diseguaglianze, mentre usa il termine diseguaglianza per indicare tutti quei fenomeni che hanno a che fare con una cattiva governance dei processi. Ecco, questa cosa, non so, se devo pensare ancora un pochino a cosa voglio dire, però mi ha colpito questo uso di termini, nel senso che a me sembra che disparità sia un termine più descrittivo, disuguaglianza è un termine più dinamico, che spiega le ragioni per cui e anche perché tu ti muovi contro. Non so, questo, molto di questa idea.
Io ho fatto una lettura veloce della cifra, però questa prima parte mi ha permesso di notare il fatto che sia scritta più mani e questo è il mio parere personale rispetto agli scritti del pontefice. Sicuramente all'inizio della chiusura mi parlano molto precisi. E io condivido la prima cosa che tu hai detto, cioè bisogna capire cos'è la verità, perché effettivamente adesso non voglio leggere alcuni appunti che ho preso, però ci sono alcune affermazioni sulla carità e lo sviluppo che sono un po' esclusive, cioè non sono inclusive, nel senso che si dice che la vera carità e il vero sviluppo sono solo quelli che hanno una dimensione trascendente, e questo viene ripreso in diverse affermazioni. Ora, questo è un po' l'interrogativo che lanciava prima Paolo, secondo me. Cioè, che cos'è la verità? Per me la verità è Gesù, ma Gesù mi chiede di seguirlo, Gesù si è incarnato in una situazione, quindi c'è una dimensione storica di questa verità. Io ho l'impressione che in alcuni passaggi di questa enciclica, quelli iniziali e quelli finali, la dimensione storica sia un po' relegata, mentre è abbondantemente definita nelle parti centrali, qui poi citato, rispetto a tutta una serie di problematiche economiche e sociali, su questa questione della carità nella verità, io chiedo, e te lo chiedo perché, visto che tu come immagino come carica una riflessione su che cos'è la carità, credo che sia molto chiara, mi lascia un po' questo dubbio.
Non so se sono capace di rispondere, ma le prendo più che come domande degli spunti di ulteriore riflessione, perché non ci sono risposte esaustive, ma sui primi interventi direi, ma rimane sempre Vangelo e quindi vero la frase che bisogna fare ciò che si dice, o meno perché si fa, bisogna ascoltare quel che dicono e guardare un po' meno quel che si fa, ma questo vale anche per noi. Se io penso che faccio tanto delle prediche e poi guardo la mia vita, la differenza la vedo. Quindi che ci siano delle affermazioni e a cui non sempre coerentemente segue un comportamento delle scelte è normale per tutti, è normale non perché vada bene, ma perché è normale in senso sociologico, cioè perché è così. Anche perché il vero problema, a mio modo di vedere, non si pone nell'enunciazione dei principi, ma nella loro traduzione storica. Dire che l'uomo ha grande dignità, che l'uomo, credo che troveremo solo qualche malato di mente, che dica che non è vero. Ma però cosa vuol dire poi nei comportamenti, nelle relazioni, nelle leggi? Cosa vuol dire questo? Il vero problema sta nel passaggio dalle grandi affermazioni su cui ci può essere enorme consenso alle traduzioni pratiche. È lì che si pone il vero nodo dell'interpretazione, perché partendo almeno dalla buona fede, altrimenti non possiamo più parlare, è proprio su questo che ci si scontra, sulle conseguenze operative, sulle coerenze operative dei grandi principi. No? E questo dovrebbe, a mio parere, aiutarci a riflettere che la traduzione dei principi su cui si può largamente convergere può essere solo frutto di grandi intese, di dialogo, di ricerche comuni, in modo tale che si arrivi a quella operatività, quelle scelte condivise che leggiamo come coerenti con le premesse che facciamo. E questo però è un problema di sempre, non è un problema di oggi, né di questo Papa o di questa persona, è un po' un problema generalizzato. E poi perché al di là di questo a me sembra che un Papa non poteva dire altro, cioè non poteva scendere a spiegare i meccanismi della finanza, dell'economia, non è suo compito, non vi spetta, avesse fatto, avremmo potuto dirgli fai altro, perché non è quello il suo compito, no? Di entrare cioè nei dettagli operativi di come queste cose funzionano. Il suo compito, mi sembra, è quello disegnare un altro orizzonte, che dovrà essere misurato con le possibilità di traduzione. Magari alcune sono davvero così utopiche, così alte, che non avranno traduzioni visibili, operative, o non immediate, o molto pallide. Però credo che sia questo il compito essenziale, no? Valutare una situazione, dire non mi sta bene, però non fermarsi, dire non mi sta bene questa, ma ecco qui la prospettiva dentro cui mi pongo. Quello che è un nodo, è, mi pare, quello che è stato toccato, cioè il rapporto che è molto caro, il Papa, tra fede e ragione, tra credenti e non credenti, e il problema, lo chiamo così, Dio. Allora, a me sembra che l'affermazione per cui l'umanesimo non credente è disumanizzante vada ridimensionata dalla storia, sulla storia. Perché non mi sembra, storicamente parlando, che l'umanesimo non credente non abbia prodotto niente di buono. I diritti, la storia dei diritti, eccetera, nascono in buona parte non in ambito religioso, anzi, qui ci dobbiamo un po' vergognare, perché le posizioni dei papi di quel tempo furono di condanna dei diritti. Qui dobbiamo solo chinare la testa e dire, riconosciamo che siamo arrivati molto dopo, avendo tutte le possibilità di arrivare prima con un Vangelo tra le mani, ma la storia ci dice che le letture a volte sono così
appiattite, distorte, interessate, non a livello personale, ma interessate perché contaminate da situazioni, pensate il potere temporale, che non è ancora finito purtroppo, perché uno Stato, per piccolo che sia, rimane uno Stato con diritti e doveri di ogni Stato, rappresentanza, diplomazia e quindi qualche falsità, perché la diplomazia non può andare sul vero, e tutta un'altra serie di cose che non toccano, su cui non gioco la coscienza delle persone, quello io non lo so, non lo conosco, ma la situazione oggettiva, e cioè che il potere, qualunque esso sia, ma questo chi mi conosce sa che è un mio cavallo di battaglia, il potere qualunque esso sia, alla Chiesa fa male, fa solo del male. Crediamo che ci salvi, ci salvaguardi, ci dia libertà, perché come si diceva per gli stati pontifici, se non avessimo gli stati il Papa non sarebbe libero, si ripete per uno stato minuscolo, potrebbe anche essere più minuscolo, ma non conta i chilometri quadrati, conta quel che c'è dietro ai chilometri quadrati. Per cui, che libertà ha oggi un Papa di dire pane, pane, vino, vino ai potenti della terra? Non so quale libertà, visto che c'è di mezzo un rapporto bilaterale di stati. Magari tu per tu lo dirà anche. Io lo credo, lo penso, che quando si incontra con i grandi dica anche certe cose. Ma certo rimane tutto lì. La libertà del Vangelo, la libertà di Gesù Cristo, qui non esiste più, ma perché non possiamo più usarla a queste condizioni? Allora, a mio parere, il problema è di equilibrare il contributo che la Chiesa, come dice il Concilio nella Gaudium et Spes, ha dato al mondo e su cui il Papa insiste e ritorna. Certo che il cristianesimo ha dato grandi contributi, addirittura ha dato, questa è la mia lettura, così grandi contributi alla società che la società ha mantenuto certi valori che poi la Chiesa ha perso e li ha recuperati dalla società, che è un gioco, se volete, anche carino, no? Dico, io ti do una cosa, poi la perdo, poi tu alla fine me la ricordi, me la rendi, no? Pensate, tutto il problema delle libertà, è così il problema della libertà, no? E a partire dalla libertà di parola, dei mezzi di stampa, a partire da tutte le forme di libertà, no? E la lettera di San Giacomo e la lettera di San Paolo, assorbite dalla cultura laica e ridate alla Chiesa secoli dopo. Allora su questo non mi sento di condividere se è presa alla lettera l'espressione per cui l'umanesimo non credente sia di per sé automaticamente un umanesimo che non produce nulla, perché per dire questo bisognerebbe anche dire che le religioni sono state causa di disastri, di problemi, di guerre, di misfatti. Non solo l'umanesimo ateo a questo punto, ma la parità, le pari opportunità dovrebbero dire che cosa non abbiamo fatto noi in nome di Dio e che oggi condanniamo, per fortuna. Qui dice il Papa, non si può uccidere in nome di Dio, ma noi l'abbiamo fatto. Allora, è vero, l'abbiamo fatto tanti anni fa, non so se quanti, ecco. Ma sta di fatto, voglio dire, che un discorso storico avrebbe calibrato meglio le responsabilità. Io so che al Papa, quando era cardinale, non era piaciuto, così avevo sentito dire, non ci mettono la mano sul fuoco perché per fortuna non sono attento ai palazzi, non era piaciuto il discorso di Giovanni Paolo II sulla richiesta di perdono, che però mi sembra invece fondamentale, ma non per un masochismo della Chiesa, eccetera, ma per un riconoscimento trasparente della storia, delle nostre infedeltà. Quindi, il problema della disumanizzazione non va caricato tutto sull'umanesimo ateo, perché storicamente non è stato così. Storicamente dobbiamo fare il 50%, darci le responsabilità, prenderci le responsabilità che ci competono. Quindi E c'è questo aspetto. L'altro aspetto problematico che io vedo è che in alcuni delle commenti che Sergio nel passato erano stati messi in evidenza è che qui c'è una logica teologica, chiamiamola così, che è condivisa anche da tanti altri dentro la Chiesa e che teoricamente non fa una grinza, ma praticamente è un disastro, a mio modo di vedere, un disastro nel senso che non permette più il dialogo, ed è questa logica teologica. Siccome Gesù Cristo è l'uomo vero, l'uomo perfetto, l'uomo, o si crede in lui o non si è uomini perfetti. Dimenticando un dato della fede ebraico-cristiana che è fondamentale, ed è che Dio agisce ben al di là dei confini istituzionali, che dovremmo sapere qual è l'umanesimo ateo prima di dire che l'umanesimo ateo produce quello. Perché c'è un ambito, secondo la fede ebraico-cristiana, dove possiamo dire con certezza che Dio non c'è, che Dio è escluso? Io non me la sento di dirla, a partire dai testi che sono la fonte del cristianesimo e della Bibbia, non mi sento di affermare che Dio è escluso da una qualche realtà umana, se non altro perché è sceso fino nel più profondo dell'abisso. Se Gesù Cristo è sceso nel più profondo dell'abisso, non possiamo affermare in modo perentorio che c'è un umanesimo che ha nulla a che fare con Dio. Magari sì, ma la domanda che mi faccio è: Dio ha qualcosa a che fare con questo umanesimo? La risposta è sì, lui ha a che fare. Magari siamo noi che non abbiamo a che fare, ma lui ha a che fare. È proprio in una visione teologica che affermo questo, non certo in una visione storica, perché non lo posso trovare. Io credo però che il Papa avesse in mente il comunismo come si è sviluppato nei paesi dell'est. Credo che avesse in mente questo, però quello non è tutto, non è il solo, non è il modello universale. Quindi probabilmente se si specificava si lasciava un varco aperto. Questa è la mia opinione, quindi non è che questo infici il valore delle altre cose, ma certo su questo punto c'è un bisogno maggiore di chiarezza nel definire questo rapporto, perché altrimenti il rapporto credente e non credente non è più possibile, davvero non è più possibile. Perché se tu sei disumano e io sono umano, non posso mica, che cosa ho a che fare con te? Anzi, me ne devo guardare bene perché mi rovini, non diventi la mia marcia che fa rimarcire il resto. Quindi effettivamente questi sono due nodi di questa enciclica che forse avrebbero potuto essere meglio specificati per non lasciare l'ambiguità di questa lettura. Però alla fine quello che a mio parere è lo stimolo che ci dà: vogliamo pensare a questo mondo nuovo o no? Vogliamo porre atti che lo costruiscono o no? Alla fine, papa o non papa, non conta niente, cioè non è perché lui lo dice o non lo dice, non è questo il problema riguarda la nostra vita adesso e nel prossimo futuro, oltre che nel lungo futuro. Quello che conta, a mio parere, è di vedere se ci sono degli stimoli che ci permettano una deviazione del cammino da dove adesso siamo diretti per costruire un'altra cosa. Questo mi sembra una realtà a cui non possiamo sottrarci, perché altrimenti diventiamo complici di un mondo in disfacimento, perché almeno in certi aspetti è in disfacimento. Qualcuno ci ha scricchiolato, qualcun altro scricchiolerà, ma è certo che se da questo non nasce qualche cosa di nuovo e non siamo noi, io non ho fiducia che nasca dall'alto, vi rincresce se vi trasmetto pessimismo, ma non ho fiducia che nasca dall'alto, né dei vertici ecclesiastici né dei vertici politici, perché sono convinto che dobbiamo riappropriarci della nostra storia, piccola che sia. Se non ci riappropriamo della nostra storia, quindi se non siamo noi a scegliere la qualità dei rapporti, la qualità delle relazioni, le prospettive, i valori in cui credere, eccetera, se non siamo noi singolarmente, il Papa può dire quello che vuole e non capita niente, e così pure tutti gli altri magnati, perché la verità non è mai stata nei palazzi. Mai. Dal tempo di Gesù Cristo. Perché quando parla Giovanni Battista dice che non è nei palazzi dove si vestono vestiti lussuosi, eccetera, eccetera, ma invece nelle strade, nel deserto, in mezzo alle case, è lì che si forma, è lì che cresce, è lì che si prende avvio il mondo nuovo. Perché altrimenti non serve niente. Quindi questa enciclica serve proprio per darci una spinta, uno stimolo per rimettere in moto determinate prospettive, per aiutarci a continuare a credere, a non arrenderci, a cercare vie nuove. E a mio parere ce ne sono tanti piccoli fermenti, ce ne sono, questo è un esempio, il fatto che siamo qui a parlarci, che ognuno dica quello che pensa, che con tutta la libertà, che si possa dissentire e non una volta è stato solo perché visto non scendo, che si ricerchi insieme, che ci si interroghi. Poi sul territorio non fanno notizie, certo a volte non si riesce neanche a arrivare sui giornali, ma di realtà di fermentazione ce ne sono. Problemi di dare, di mettere legno sul fuoco a queste realtà di fermentazione, di aiutarle a crescere, aiutarle a espandersi, no? E il far crescere l'opinione, la cosiddetta opinione pubblica, dentro e fuori la Chiesa, è l'unica potere che noi abbiamo, in senso positivo, cioè l'unica forma di incidere, perché se continuiamo a battere le mani e stare zitti, non capita niente davvero. Smettiamo di battere le mani e apriamo la bocca. Ci dicono perché vogliono dirci che siamo eretici, che siamo sinistrosi, marxisti, metri, omosessuali, e ci dicono perché vogliono dirci, ma prendiamo delle linee, prendiamo delle decisioni, perché altrimenti nessuno lo fa al nostro posto, proprio nessuno. Quindi credo che questo sia il grosso valore di questa enciclica, ripeto, sociale, perché dice questo è l'orizzonte, magari non ci arriveremo mai. Intanto cominciamo un po' a rivedere, a risistemare un po' di cose, e poi quello che non ci serve, come si fa con tutte le altre cose, si lascia da parte. Le approfittiamo perché siete qui. La Cantra dei Pacifici, che è un'attività di pace futuro, a Villa Piazza Pitrengo sabato 3 ottobre dalle 17 alle 18.30, ascolterà Mario De Aglio sul tema la pace, la crisi, il lavoro. Chi vuole partecipare, Pitrengo sabato 3. Poi, c'è di nuovo l'attività Camminando Cambiando, che comincia con il 10 di ottobre e va avanti fino a dicembre. Potrete seguire sul giornale le varie parti, i luoghi, eccetera. Il tema di quest'anno è non avere paura. E nei vari posti si specificherà di che cosa non avere paura o di chi non avere paura. Quindi ma il tema è questo. Non avere paura. Poi ricomincia il corso biblico ripartendo da capo, cioè dal libro della Genesi, sì, qui ci sono anche le locandine, questo ricomincia il 19 ottobre, che è sempre, e poi va avanti sempre di lunedì alle 21 al Don Minzoni. E poi non so se c'è ancora. E poi a Onco di c'è anche un'interessante iniziativa di Don Mario, che per 5 giovedì di seguito, a cominciare dal 22 di ottobre, per 5 giovedì, avrà come ospite Monsignor Bertazzi sul Concilio, che parlerà è uno ormai degli ultimi viventi che ha partecipato al Concilio, quindi è una testimonianza preziosissima, perché poi è tutto sentito dire il resto. invece lui è uno che l'ha vissuta.
Prima che vadano via si possono portare nel parrocchio.
Ecco, chi vuole portare, chi ha l'occasione, la possibilità, la voglia di portare in parrocchio queste locandine, può prenderle qui. Grazie, buonanotte. Scusate, ancora un attimo.
Ciao.
Ecco, siamo qui.
Non domani, quindi.